La recensione di Parad.
Per la recensione di oggi ospitiamo Giordano Montecchi. Buongiorno Giordano, come stai?
Buongiorno, sto bene, spero anche voi, insomma,
siamo
tutti qua.
E siamo curiosissimi della tua recensione, di cosa ci parli?
Di un libro che si intitola Musica, una storia sovversiva, il titolo è abbastanza esplosivo. Lo ha scritto Ted Gioia, che è un autorevolissimo critico di jazz, di popular music, ha scritto numerosi volumi anche importanti, a cominciare dalla sua storia del jazz e poi una bellissima guida agli standard del jazz e così via. Ma non è uno storico della musica e qui si invece lancia in questa impresa sovversiva, a dir suo. Cito. Dimenticavo, il libro è pubblicato dalla Shake Edizioni ed è uscito da poco, nel 2023, ma l'originale è uscito nel 2019. Comincia così: devo ammetterlo, mi vengono i sudori freddi quando sento la definizione storia della musica che evoca immagini di compositori defunti da un tot, di impettiti signori in panciotto e parrucca, di una solenne danza ballata da qualche sovrano decrepito e dai suoi cortigiani. Inizia proprio così questa storia che parte addirittura dalla preistoria più remota e al fine dichiarato appunto di sovvertire ciò che è il mainstream, il termine è dell'autore ripetuto per ben 92 volte nel testo inglese e ci racconta da secoli, ossia una storia che è sistematicamente manipolata, falsificata per occultare la vera natura della musica, che secondo Gioia è congenitamente sovversiva e antisistema. Leggo: gli strumenti a fiato erano ricavati dalle ossa delle prede, le pelli diventavano tamburi e i primi corni erano letteralmente corna di animale, e quando gli strumenti non arrivavano dall'animale morto era un'evoluzione delle armi usate per ammazzarlo, ma il potere dell'animale, la vittima, si trasferì nella musica. L'orchestra sinfonica conserva nel proprio DNA questo lascito della caccia. L'ascolto del grande repertorio sinfonico evoca immagini di bande di maschi cacciatori, le cui armi sono i suoni, simbolo di dominio ed espressione della volontà di potenza predatoria. E poi cita Mircea Eliade, secondo il quale la relazione fra l'uomo primitivo e l'animale è spirituale, mistica. Qualcosa di inconcepibile per il mondo desacralizzato di oggi, no? E prosegue: ovunque troviamo un'esperienza estatica, troviamo anche la musica. In ogni parte del mondo, in qualsiasi era della storia e preistoria, le due attività si congiungono. La musica accresce l'estasi e l'estasi plasma la musica. Ora, quest'ultima frase è indubbiamente vera, almeno nelle società dominate dalle tradizioni religiose, sciamaniche ancora. E quindi ci ascoltiamo adesso un frammento di musica estatica. È l'estratto da uno zikr in arabo, il canto rituale di una cerimonia in cui i partecipanti, cantando e danzando per ore, una formula reiterata su un ritmo rigorosamente binario e che accelera in continuazione, e possono raggiungere l'estasi percependo la presenza di Dio.
Stiamo parlando con Giordano Montecchi di una novità editoriale, la storia sovversiva di Ted Gioia. Giordano, mi sembra di aver percepito nella tua voce un filo di polemica.
Ma non è polemica, è critica.
Ok.
O meglio, questo libro credo sia un libro da leggere, ma è un libro che farà molto discutere ed è onestamente scarsamente condivisibile nel suo impianto generale. Insomma, la tesi di De Gioia è questa: quelli che lui chiama, senza mai specificare, i capi del mainstream, oppure le istituzioni, o ancora il sistema, da millenni hanno regolarmente occultato le due radici ancestrali della musica, ossia il sesso e la violenza. Scrive: i primi strumenti grondavano sangue, le prime canzoni promuovevano la fertilità, la caccia, la guerra e simili. Invece i libri di storia minimizzano oppure nascondono gli elementi essenziali della musica che sono ritenuti disdicevoli o irrazionali, per esempio le sue profonde connessioni con sessualità, magia, trance e stati alternativi della coscienza, doti terapeutiche, di controllo sociale, conflitti intergenerazionali, disordini politici, addirittura violenze e assassini. Secondo Gioia, quindi occorre riscoprire le radici magiche e sciamaniche della musica. La sua è una riabilitazione esplicita proprio dell'irrazionale contro un razionalismo scientifico, e ci mette dentro anche la odierna musicoterapia che continua a falsificare il vero potere della musica. Un potere dal quale, secondo lui, viene l'innovazione. L'innovazione, scrive, viene sempre dal basso, non dalle istituzioni che per il 99% ci raccontano solo panzane. Testuale. E quindi, secondo Gioia, le istituzioni danno una mano di bianco sopra gli elementi chiave della storia tetramillenaria dei guastatori e dei ribelli che innescano rivoluzioni musicali, e invece esaltano gli assimilatori inseriti nella convenzionale struttura di potere che hanno rubato queste innovazioni, però diluendone l'impatto e nascondendo le fonti. Ma insomma, è per questo che non concordo con questa impostazione. Le storie della musica, non solo le storie della musica, ma tutta la storia della cultura occidentale da secoli, ha la piena consapevolezza che, in un certo senso, l'ascensore sociale, chiamiamolo così, non si è mai fermato un attimo. Dai giullari alle canzoni villanesche, dall'opera buffa, il Lied, Bela Bartok, è il popolare che alimenta l'innovazione. È vero, ma lo si sa da lunghissimo tempo. Basti un solo esempio: le lingue neolatine, cioè il volgare, è volgare non a caso, popolare, da cui Divina Commedia e via discorrendo, no? Diciamolo, dall'osteria alla canonizzazione ne passa del tempo, e se all'inizio la ciaccona o il valzer, non so, erano scandalosi o censurati, poi non lo sono stati più. Ma sostenere che le eliti, i capi a rimorchio, la storiografia musicale, abbiano volutamente e sistematicamente rimosso questi processi, è semplicemente non vero, e uso un eufemismo. In tutto il libro circola questo tono di sapore complottista che evoca al di sopra di tutto questo attore occulto e deliberatamente repressivo. Ma è la dinamica della storia. Sono millenni che il mondo, non solo la musica, va avanti così. Se non che quando Gioia poi scrive che verso il 1630, leggo, il Vaticano cercò di impossessarsi dell'opera lirica e rigirare la sua musica scandalosa al servizio del Papa, beh, insomma, secondo me mette in mostra una superficialità imbarazzante. E nonostante la ricchezza delle informazioni che questo libro ci offre, ricchezza straordinaria, anche grazie al radicale allargamento cronologico, geografico dell'orizzonte, è proprio questa superficialità, approssimazioni, giudizi sommari che vengono su evidenti.
Ma quindi,
forse non è
quindi dimmi. Scusa, ti interrompo, no, perché mi interessa troppo. Quindi, da un lato c'è una mole di informazioni notevole, molto larga, dall'altro lato c'è l'incapacità di interpretare questi dati.
Sì, beh, perché insomma c'è una, non voglio dire una conoscenza delle fonti, non voglio dire scarsa, ma di certo molto parziale, no? E proprio è questo, perché non è uno storico della musica, poi Gioia, è un progetto così assolutamente ambizioso. E, allora, vediamo per ascoltare qualcosa, un esempio. Scrive Gioia: gli studiosi hanno a lungo ignorato o minimizzato l'influenza delle canzoni islamiche sugli artisti europei. Beh, non è proprio così. È perché l'influenza della cultura e dell'arte arabo sull'Europa mediterranea è un dato acquisito da secoli. Però la musica aveva numerosi indizi a riguardo, ma mancavano però fonti di parte araba, a causa di una musica che di fatto non fa uso di notazione. Poi è nata la ricerca musicologica scientifica, guarda caso. Via via sono emerse le conferme documentarie e da 80 anni questa questione è chiarita. Comunque nessuno ha mai negato l'influenza araba sulle cantigas di Santa Maria del XIII secolo, come questo esempio: Santa Maria Strela do Dio, da Dia, Santa Maria Stella del Giorno. Ascoltiamo.
Stiamo parlando con Giordano Montecchi di una storia della musica particolare, la storia sovversiva di Ted Gioia. Giordano, ma dunque abbiamo capito, è una storia della musica sostanzialmente un po' complottista, ma Ted Gioia
Sì.
è convinto o è furbo?
Non lo so, non lo so, che è la domanda che mi sono fatto anch'io, però non ho una risposta, ovviamente, diventerei un complottista anch'io, insomma. Ma però in sostanza mi pare che a fondo di tutto ci sia questo. Cioè, Ted Gioia trasferisce indiscriminatamente nella storia della musica europea ciò che è accaduto negli Stati Uniti, alla musica afroamericana, cioè in quello che è il suo background musicale, da sempre sfruttata, appunto, questo indubbiamente, omologata e poi sbiancata in effetti dall'industria musicale, anch'essa in gran parte bianca, ovviamente, no? E poi c'è un'altra cosa però, la condanna di Ted Joy della musicologia mainstream è come se arrivasse fuori tempo massimo, cioè 100 o al limite 50 anni fa certe critiche sarebbero anche state plausibili, d'accordo, ma da molti decenni ormai gran parte delle questioni che Joy affronta atteggiandosi a Leaker quasi fosse un Julian Assange della musica, ormai sono acquisite, insomma, sfonda una porta aperta in un certo senso, non rivela niente di nuovo. Però Gioia forse prende di mira certa divulgazione che ancora vende le sue cartoline edificanti, no? sui grandi della musica, ecco. Ma in ogni caso ignora completamente, ad esempio, quella che è stata la New Musicology, che sulle questioni del popolare, dei generi, dell'interculturalità e molto altro ancora, non solo ha messo nudo antichi pregiudizi, però ci ha dato, faccio qualche nome, Nicholas Cook, Susan McClary, Lydia Gerr, Lawrence Kramer e molti altri, ci ha dato una letteratura oggi imprescindibile, letteratura però dalla quale Gioia mi sembra prescinda totalmente. Allora chiudiamo con Beethoven, mi sembra quasi un obbligo.
Mi piace.
Leggo. Potrei riempire un intero capitolo con gli attacchi di cui Beethoven fu oggetto all'epoca sua. Non erano anomalie, ma parte di un movimento. È certo che i critici si consultavano, dato che ricorrevano più volte le stesse parole negli attacchi contro di lui. Lo stesso Haydn considerava Beethoven un pericoloso emarginato i cui impulsi andavano controllati. A tutto ciò, dice Gioia, è seguito un sistematico rebranding dal quale l'autore ci mette in guardia. Vi hanno rifilato Beethoven come marchio, un costrutto usato per servire interessi disparati, quasi di sicuro interessi finanziari o ideologici, e di solito entrambe le cose. Nessuna figura della storia della musica occidentale è stata cooptata e distorta con più forza. La sua ode alla gioia è stata usata negli anni dai capi della Germania nazista, quanto dell'Unione Sovietica, dal regime dell'apartheid in Sudafrica e dall'Unione Europea come proprio inno. Come fa, si chiede Gioia, una sola opera a veicolare tanta risonanza simbolica per ideologie così disparate e opposte? E qui devo riassumere la tesi dell'autore e dice: perché Beethoven è stato neutralizzato. I contenuti dell'odio alla gioia sono politicamente del tutto generici e non danno fastidio a nessuno. Poco dopo si chiede però: Beethoven era contrario alla monarchia? Tutt'altro. Ecco, questa invece è una solenne panzana. Una panzana di gioia, però, no, non delle istituzioni, credo di poterlo si possa affermare, a ragion veduta. E a questo punto l'inno, ci ascoltiamo, l'inno alla gioia mi sembra un atto dovuto, no? Però facciamo una cosa un po' sovversiva anche qui. È un flash mob, cioè un'esecuzione a sorpresa in un luogo pubblico tra la folla ignara del fatto. Vi consiglio di vedervi il video, che è delizioso ed è disponibile su YouTube. Siamo a Norimberga. È sabato 14 giugno del 2014, nella piazza antistante la Lorenzkirche, è una bella giornata di sole. Al centro della piazza c'è immobile un contrabbassista in frac, col suo strumento. Arriva una bimbetta, gli si piazza davanti e intona col flauto dolce le 15 note della frase celeberrima. Il contrabbasso si anima e risponde, poi arriva un violoncello e a poco dissimulati tra la folla, che via via si raduna, insomma, altri strumentisti della filarmonia locale e infine i componenti del coro Hans Sachs. La gente sorride, i bimbi salgono sulle spalle dei papà e dappertutto circola un'aria di sorpresa e di gioia. Gioia vera, direi, a vedere e a sentire.
Grazie Giordano Montecchio, a prestissimo.
A te, a tutti, saluti.